deposto in una tomba vuota, scavata nella roccia, donata da Giuseppe d'Arimatea, un ricco membro del Consiglio che era diventato discepolo di Gesù. Diversi secoli prima, non qualche anno prima, diversi secoli prima, Isaia scrisse queste parole: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, e ricordo che la sepoltura fra gli empi, i crocifissi di solito li buttavano nella genna, nella pattumiera, insieme a tutti gli animali morti, eccetera. Dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Diversi secoli prima sono state scritte queste parole. I particolari delle profezie che troviamo nelle scritture sono davvero impressionanti e sono dei punti importanti per l'apologetica cristiana. Leggiamo i primi versetti del capitolo. Il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, le donne, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo di Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero loro due uomini in vesti risplendenti. Tutti impauriti, chinarono il viso a terra, ma quelli gli dissero: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo, se stesso, doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare». Esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Quelle parole delle donne sembravano loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che aveva veduto. Luca ci ricorda che stava per cominciare il sabato e, seguendo il calendario ebraico, siamo perciò il venerdì sera al tramonto, che dopo il tramonto iniziava il giorno dopo, il sabato. Intanto le donne, quelle donne che hanno seguito Gesù, discepoli di Gesù, preparavano il necessario per la sepoltura. Il mattino seguente, Luca dice prestissimo, quindi all'albeggiare proprio, che sempre secondo il calendario ebraico era il primo giorno della settimana, il giorno che nell'era cristiana, come sappiamo, ha preso il nome di domenica, dies dominica, giorno del Signore, mentre per i pagani erano il dies solis, il giorno del sole, e ci sono ancora i tedeschi e gli inglesi che sono pagani perché continuano a chiamare la domenica Sonntag e Sunday, giorno del sole, pagani proprio. Allora, le donne che avevano già preparato gli aromi per la sepoltura non sono andate subito al sepolcro perché chiaramente era notte ed era già sabato. La legge vietava loro qualsiasi tipo di lavoro, ma finito lo sabbat non hanno più resistito e sono di corsa, credo, sono andate prestissimo dopo la notte. Ci sono due Marie, ma la madre di Gesù non c'è, probabilmente era rimasta a casa distrutta dal dolore, come è comprensibile. Le donne arrivate al sepolcro hanno subito delle sorprese, una serie di sorprese. La prima, che la pesantissima pietra che chiudeva il sepolcro era stata arrotolata. Poi, entrando dentro il sepolcro, non trovano il corpo di Gesù. Subito dopo ricevono la visita di questi uomini, dice, in vesti risplendenti, probabilmente degli angeli, che le ricordano le parole del Maestro circa la sua morte e risurrezione. Il loro discorso, il discorso degli angeli alle donne, inizia con una domanda che è rimasta nei secoli: perché cercate il vivente tra i morti? Una domanda che, come sembra, sia anche un velato rimprovero: cosa state facendo? Non vi ricordate? Le donne sono lì per dare degna sepoltura a una persona che hanno amato, che era morta. Morta. L'hanno vista morta. La risurrezione della quale Gesù aveva parlato più di una volta non rientrava nella normalità. La morte sì, la risurrezione no. Perciò probabilmente avevano dato alle parole di Gesù, che l'angelo ricorda, un significato diverso. Ricordate Maria davanti al sepolcro del fratello Lazzaro, quando Gesù gli dice: tuo fratello risorgerà, e si riferiva proprio alle vette, lei dice: sì, lo so che risorgerà l'ultimo giorno. Perciò molto spesso, quando non riusciamo a capire bene le parole, anche della parola che leggiamo, tendiamo a dargli un diverso significato. Avevano visto Gesù morire e, come dicevo, la morte rientra nella normale esperienza umana, ma la risurrezione è una cosa strana, molto strana. La risurrezione è un fatto incredibile. Non possiamo naturalmente pensare ad una risurrezione. Se qualcuno viene qui e dice: sai che quasi nessuno di noi ci crederebbe, perché la risurrezione non fa parte della nostra esperienza. Le parole dei due uomini riportano alla mente quello che Gesù aveva detto, e proprio di fronte all'evidenza ora danno a quelle parole il giusto significato. L'evidenza era che Gesù non c'era più, che il corpo di Gesù non c'era più. Ora cominciano a dare alle parole che Gesù aveva detto, che probabilmente avevano dato un diverso significato, cominciano a capire, a dargli il giusto significato. La tomba vuota è il segno evidente che ciò che Gesù aveva detto era vero, non era una favola religiosa. Sappiamo, chi legge la scrittura, che la risurrezione è il cuore della fede cristiana, che senza di questa diventa un sacco vuoto. Non si regge in piedi, si affloscia, rivelando così la sua vacuità, la sua vuotezza. Paolo, dedicando un lungo capitolo alla questione della risurrezione, dice che senza la risurrezione la fede è vuota, vana, non si regge in piedi. Ora dobbiamo anche cercare di fare mente locale su questa realtà, perché il fatto più incredibile, sottolineo incredibile, della fede cristiana è anche il fatto che che è difficile, il fatto che è il cuore della fede è il fatto più incredibile, e questa è una cosa che fa riflettere. Dobbiamo ammetterlo, che non è facile credere nella risurrezione, ciò che è la struttura portante della fede. Hegel, un grande filosofo tedesco, seguendo le indicazioni di un altro grandissimo tedesco, Kant, che voleva riportare il cristianesimo entro i limiti della pura ragione. Hegel, proprio seguendo questa idea, portare il cristianesimo entro i soli limiti della ragione, si è messo a scrivere una vita di Gesù. L'ho letto, è un po' particolare, ma la cosa più strana è che il libro sulla vita di Gesù termina con la sua morte. La resurrezione non c'è. I limiti della pura ragione sono dettati dall'esperienza, da quello che noi sperimentiamo, ma la risurrezione esula da questi. Per questo ci vuole la fede, quella fede che rende visibile l'invisibile, come dice l'autore della Lettera agli Ebrei, quella fede che dimostra l'indimostrabile. Ma anche chi decide di non credere deve avere una buona dose di fede. Per chi decide di mettersi in una posizione antiteistica, atea, deve avere una buona dose di fede, escludendo, perché deve escludere a priori ciò che non è visibile, deve escludere a priori tutto ciò che non sia la certezza della sua esistenza provata. Il grande scrittore che molti di noi amano, C.S. Lewis, grande scrittore, ha scritto un libro, un'autobiografia, che racconta la sua conversione dall'ateismo alla fede cristiana. Una cosa particolare è che su questo libro si chiama proprio Sorpreso dalla gioia. Nel suo scritto Lewis racconta così la sua esperienza di ateo, quando era ateo. Dice, è un po', soltanto lui può scrivere certe frasi così, che sono profondamente significative, ma anche comiche, se vogliamo. Dice, come molti atei o antiteisti, vivevo allora in un vortice di contraddizioni. Sostenevo che Dio non esiste, ma nello stesso tempo ero anche molto arrabbiato con Dio perché non esisteva. E ce l'avevo con Lui perché aveva creato il mondo. Una cosa è certa, l'assenza della fede, sto parlando della fede cristiana in particolare, l'assenza della fede non rende la vita più tranquilla, più serena, non rende la vita con un maggior numero di certezze. Anzi, è esattamente il contrario. Inoltre, il rifiuto della fede non è più ragionevole, non è più intelligente della fede. Ho sempre detto una battuta che per essere cristiani non dobbiamo diventare cretini, ma è così. È così. Per chi si ferma alla posizione antiteistica, Non è che sia una posizione più leggera. C'è un salmo che inizia con una battuta fortissima. Lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Ma non bastava dire lo stolto ha detto, non c'è Dio? Perché lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio? Non è soltanto una questione di ragione. È una questione che prende tutta la esistenza umana, la sua interiorità, le sue emozioni. Io sono convinto, e ultimamente sono ancora più convinto, che molti arrivano all'ateismo perché delusi, non per una serie di ragionamenti, ma alla base della loro posizione atea c'è la delusione. Forse avevano delle aspettative che la fede non poteva soddisfare. Per credere nella risurrezione di Gesù occorre una buona dose di fede, ma per non credere, considerate le numerose evidenze storiche, per non credere occorre una maggiore dose di fede. Se le donne erano incredule, sono andate lì, hanno portato gli aromi per seppellire Gesù, quindi ancora non avevano accettato la realtà della risurrezione, non avevano incamerato nella loro mente, nel loro cuore, le parole che Gesù aveva detto, i discepoli non erano da meno. È sempre un po' rischioso credere sulla parola alle donne, ma qualche volta bisognerebbe farlo, no? Ecco, in questo caso, dice, quelle parole delle donne sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. I discepoli hanno considerato le donne, un po' fuori di testa, alienate, no? Di solito non avevano una grande considerazione delle donne, sappiamo, ma questa volta forse hanno un po' esagerato. Anche loro non avevano fatto tesoro, i discepoli, che sono vissuti per 3 anni con Gesù, non avevano ancora fatto tesoro delle parole che Gesù aveva detto. Anche loro avevano in qualche modo forse ascoltato sicuramente tutte le volte che Gesù parlava di risurrezione, ma molto probabilmente, come dicevo prima, hanno dato a questa una valenza diversa. Vaneggiavano le donne. Però Pietro, e io ringrazio il Signore per Pietro, qualche volta ha combinato dei guai nella sua foga, ma questa volta, aspetta un po', oh, questi mi stanno dicendo qualche cosa, qualche cosa gli è venuto in mente, prende, corre subito, va al sepolcro e anche lui constata le cose che gli avevano dette. Ma ancora c'è qualche cosa che non riesco, guardate perché... Il titolo della nostra riflessione stamattina è La risurrezione, un evento, un fatto incredibile, ma vero? È molto difficile. Noi abbiamo 2000 anni di cristianesimo, 2000 anni in cui si parla di Gesù che è risorto, ma prima non c'erano. E quindi provate a pensare, non soltanto avevano preso per cose strane quelle che le donne dicevano, ma anche loro... Anche Pietro e gli altri non avevano ancora, nonostante la tomba vuota, ancora veramente dentro assimilato questo. E soltanto quando Gesù si presenta a Pietro e agli altri, che allora, ora mentre essi parlavano di queste cose, Gesù comparve in mezzo a loro e disse, pace a voi. Messi sconvolti e atterriti pensavano di vedere uno spirito. La risurrezione, quella risurrezione lì era inconcepibile. Ed egli disse loro, perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani, i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, Gesù ha detto, va bene, ok, ancora, facciamo una cosa, facciamo un qualche cosa che è alla vostra portata, che è alla vostra esperienza. Quindi in qualche modo Gesù ora fa scendere la risurrezione ad un fatto banale, se vogliamo, ma che fa parte dell'esperienza umana. Cosa fa? Portatemi del pesce, portatemi del pane, mangiamoli insieme. E dopo che Gesù ha mangiato, allora, è proprio lui. Gesù che mangia il pane del pesce è l'evidenza che accende la fede. Non è un fantasma, una persona in carne ed ossa. Mangiare fa parte della normalità e solo una persona normale può farla, può farlo. La straordinarietà della risurrezione perciò si è calata nella normalità. Per farsi credere, lo straordinario cala nell'ordinario. La normale, il super normale, cala nel normale. Gesù, l'Eterno Figlio di Dio, ha fatto la stessa cosa quando si è incarnato. Un messaggio chiaro per noi. Una fede, per noi, che viviamo in questa fede, una fede che vive nella normalità, una fede che si cala negli eventi normali del giorno, invita l'incredulo a credere, ad accettare per vero ciò che all'apparenza non è vero. Nel testo di Luca ci sono anche due discepoli, ne abbiamo già parlato a lungo di questo incontro di Gesù con i due discepoli sulla via di Emos. Abbiamo visto anche, probabilmente se ne stavano tornando alle loro case, quindi delusi, amareggiati, demotivati, eccetera, eccetera. Ma anche in questo caso si vede un Gesù che si accosta a loro. Stanno camminando. Gesù si accosta a loro. E sapete una cosa? Per me questo è un fatto meraviglioso, in cui si vede tutta la pazienza di Gesù, la sua gentilezza. Gesù li rimprovera, anche abbastanza aspramente: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Però si accosta, si affianca a loro, cammina con loro, non gli dà un calcio nel sedere, che non capite niente, siete degli imbecilli, andatevene pure. No, si accosta, li ascolta. Ad un certo punto Gesù compie un gesto, anche questa volta molto normale, spezza del pane. E era un gesto che di solito il capo famiglia faceva. Questo gesto non ricordava loro l'Eucaristia, perché non c'erano questi discepoli durante il momento in cui Gesù. Era semplicemente normale. Ecco ancora una volta che la normalità fa capire la straordinarietà. Anche con questo gesto Gesù sottolinea la sua gentile pazienza. Offre un'altra possibilità a chi sta zoppicando nella fede. L'ha fatto con Tommaso. Lo rimprovera, ma gli offre l'opportunità di mettere le mani nelle ferite. L'ho fatto con Pietro, dopo il rinnegamento. Vieni qua, Pietro. Mi ami? E poi cosa fanno? Ancora una volta mangiano insieme. Trovate, per me è straordinario, tutte le volte che Gesù vuole entrare nella mente, nel cuore dei discepoli, mangia con loro. Anche perché sappiamo bene che mangiare insieme aveva un significato ben particolare per gli ebrei di comunione. Allora, se tu stai trascorrendo un periodo in cui i dubbi stanno spingendoti verso il cammino in cui la fede è blanda o è assente, bene, aspettati di trovarti Gesù al tuo fianco, che ti offre un'ulteriore opportunità. Ti chiede di fidarti di Lui, che non può mentirti, che non può deluderti. Ogni giorno perciò prova a guardare al tuo fianco. Forse vedrai Gesù che ti sta parlando e che magari vuole mangiare qualche cosa con te. Quante volte nella mia vita ho sentito Gesù al mio fianco? Gesù che dava risposte ai miei dubbi, alle mie perplessità, alle mie paure. Quante volte ho dovuto fare spazio alla fede, seguendo quando la mia ragione, scusate, non poteva dare delle risposte alle tante domande che sorgevano, domande che sorgono dalla vita quotidiana, domande anche che sorgono dalla lettura di certi libri, perché non mi sono mai tirato indietro, per esempio, di leggere numerosissimi libri in cui vanno contro la fede cristiana come la pensiamo noi, non mi sono mai tirato indietro di leggere quei libri, qualche volta qualche dubbio viene, ma Gesù è a fianco, mi viene a fianco, mi dice: Gianni, ok, andiamo. La fine del Vangelo di Luca, che ricordo è la prima parte di uno scritto di cui il libro degli Atti è la seconda. Poi disse loro queste cose. Queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte queste cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto, sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi mi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città affinché siate ripieni, rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, presso Betania, alzate le mani, li benedisse, e mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia, se ne stavano sempre nel Tempio, benedicendo Dio. Così finisce il Vangelo di Luca. La prima parte, come dicevo, di uno scritto. Infatti, se leggete i primi versetti del Libro degli Atti, si vede che l'autore proprio inizia dove finisce il Vangelo. Gesù saluta e se ne va. Così si conclude la parabola terrena del Figlio di Dio. Sapete una cosa? Gesù se n'è andato, ma non ci ha lasciati soli. Alla fine del Vangelo di Matteo dice: io sarò sempre con voi. E come con voi? Luca lo dice: lo Spirito Santo verrà su di voi. In questa parte conclusiva del Vangelo troviamo degli elementi importanti. Primo, l'azione congiunta delle Scritture e dello Spirito per la conversione. Secondo, la stessa opera di testimonianza è sempre l'opera congiunta dello Spirito e la parola di Dio. È da ricordare che ai discepoli la mente si aprì per la comprensione dopo che Gesù aveva ricordato ciò che era scritto. Ora la presenza fisica di Gesù non c'è più, ma c'è la presenza dello Spirito, che pur essendo spirituale è reale, come la reale la persona fisica di Gesù. E Gesù l'ha detto: io me ne vado, ma lascio qualcun altro al mio posto che vi guiderà in tutta la verità. Che il Signore ci dia con la mente e quel cuore giusti per capire sempre le sue parole, per metterle poi in atto nella nostra vita di ogni giorno. Amen.